uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon pomeriggio, siamo pronti ad iniziare il nostro appuntamento in questo venerdì 3 dicembre insieme agli angeli che mi circondano. Uno
ultimo
sta per spiccare il volo. Ultimo
appuntamento.
Ma tu torni poi per chiudere il programma di oggi?
Non credo di farcela.
Allora,
se riesco mi precipito, ma non sono certo.
Direi, cara Prudenzi, che facciamo partire a Cerbi, perché poi ci lascia,
ma certo.
È super impegnato e ha un appuntamento.
Ho un appuntamento
galante.
Molto bello,
no,
ma no.
No, ma non è così. Allora, da cosa cominciamo?
Allora, cominciamo da chi abbiamo incontrato oggi. Allora, io nello specifico oggi ho incontrato Daniele Gaglianone, con lo sceneggiatore del film Il Tempo Rimasto, che è un documentario presente nella sezione fuori concorso. Una delle sezioni fuori concorso dei documentari del Torino Film Festival, un film che mi ha commosso svariate volte durante la visione.
Ed parla della vecchiaia.
Parla della vecchiaia, ma non parla della vecchiaia, parla della conservazione dei ricordi e della gestione della memoria quando si invecchia. Praticamente hanno fatto un viaggio in tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia, e hanno incontrato persone anche centenari, con i quali hanno instaurato un rapporto. Poi Daniele è molto bravo, secondo me, su questa cosa, ha un modo di girare che non è per niente invadente, che non è per niente cioè non sfrutta i suoi soggetti, ma li accompagna e ha un'empatia notevole. E si sono fatti raccontare i ricordi della loro infanzia, della loro famiglia. Molto spesso erano ricordi anche vincolati a un specifico luogo, una specifica casa, e abbiamo fatto una serie di considerazioni sul fatto che quella forse erano, e noi forse saremo una delle ultime generazioni che avrà dei ricordi attraverso degli oggetti, attraverso delle immagini tangibili, le fotografie, cose che le nuove generazioni non avranno, perché sarà tutto digitale. Questa cosa come cambierà la percezione e il mantenimento dei ricordi?
Come li farà scomparire?
E come li farà scomparire, peraltro?
Visto che tutti puntavano sul digitale, anche per quello che riguarda le pellicole, che rivoluzione, adesso si scopre che la pellicola è quella che mantiene di più, quindi la fotografia temo che...
Si può
trasbiadire, però
infatti, mentre all'inizio sembrava invece che la rivoluzione fosse proprio che il digitale permettesse di conservare molto meglio, cosa che non è.
E poi con quanto siamo, come dire, così distratti, che perdiamo i telefonini, si rompono, veramente perdiamo in un attimo.
Infatti
luoghi,
questa è una considerazione anche abbastanza importante, potrebbe un po' triste, no? Se noi dobbiamo confidare sul ricordo del nostro passato solo attraverso la memoria, ma senza avere nessun aiuto esterno, ecco, è abbastanza complesso, secondo me. Cioè, sarà una cosa complessa da ottenere. Poi c'è quest'altro discorso che loro hanno trovato come il comune denominatore tra quasi tutte le persone che hanno incontrato, era il fatto di avere dei riferimenti fisici, geografici su una casa, uno spazio, un villaggio, una montagna, un fiume, cioè delle aree geografiche molto 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 limitate, ma certe, che per loro erano il punto di riferimento della loro vita, no? Tipo, pensa a quelli che hanno, poi tu sei passato attraverso un'eredità di spazi, di case, no, che appartenevano alla tua famiglia. Pensa a quelli che hanno vissuto nella casa che era del padre, poi del nonno e poi del bisnonno. Quelle sono radici che sono veramente molto importanti, molto solide, molto profonde, no? Che secondo me ti stabilizzano. Non avere quelle cose lì è No, ma è stato
uscito un po' triste?
No, sono uscito un po' malinconico, devo dire, un po' malinconico, però è un film con dei, anche lì, no, io non ho idea, non me l'hanno voluto dire quante persone hanno incontrato e quanta selezione hanno dovuto fare, però quello che poi è arrivato in montaggio è una serie di visi, di persone, di racconti fantastici.
Il tempo rimasto di Daniele
Di Daniele Gaglianone.
Hai intervistato qualcun altro oggi?
E poi ho intervistato Benoît Jacquot per Susanna Adler.
Il film con
Charlotte Gainsbourg.
Che è un po' stata la delusione.
Che è stata un po' di una mancanza, un'assenza, la grande assente.
Per colpa del Covid, sembra, no? Delle nuove.
Non si sa le regole
per cui lei non poteva assentarsi più di tanto, che sta girando, insomma.
Ecco, comunque. E comunque quello è un film tratto dalla pièce di Marguerite Duras, che io non sapevo, della quale Jacquot è stato assistente alla regia quando aveva 20 anni, e poi hanno continuato ad avere un rapporto amichevole, cioè di amicizia, e lui amava questa pièce, lei la detestava abbastanza, era la pièce sua, l'ho scritto sua, che lei detestava di più, e a un certo punto hanno avuto anche da dire, perché lei di questa pièce aveva fatto un film che, stravolgendola, che a lui non era piaciuto, allora lei ha detto: senti, io te la do, i diritti sono tuoi, fanno quello che vuoi. E lui se n'era dimenticato completamente, e poi un paio di anni fa un suo amico conoscente ha detto: guarda che tu avevi una promessa con Marguerite, e lui ha deciso di fare il film facendolo, basandosi esattamente sulla pièce teatrale come era scritta, senza modificarla, facendo il film romantico, molto, molto più romantico del film che aveva fatto lei, perché lui dice: io sono uno molto romantico, Marguerite
anche era molto intellettuale.
Anche molto intellettuale, ma certo, io ti dico, lui si vende come romantico, però era un romantico molto intellettuale. La Gainsbourg è bravissima, il film è impegnativo, perché non è noioso, però è un dialogo continuo tra due personaggi.
Come sempre nella Duras, le parole sono pesanti.
Sono pesanti e sono
nel senso di significato, no?
Sì, esatto, non sono e ogni parola è necessaria, quindi è per quello che è impegnativo. Comunque,
per saperne di più, l'intervista di Angelo a Benoît Jacquot riguardo a Susanna Adler e anche a Il tempo che resta di
Tempo rimasto
a Daniele Gaglianone.
Allora io vi saluto, buona ultima Soup of the Day. Grazie. E divertitevi tanto,
buona riunione,
grazie mille,
ciao Angelo.
Ci fermiamo, prima canzone di oggi, torniamo fra poco anche insieme a Chiara Nicoletti. Fred, The Soup of the Day dal 39esimo Festival di Torino, 39esimo TFF, come dicono gli abitué, dalla Mole Antonelliana. Siamo all'ultimo appuntamento da questo festival, c'è Chiara Nicoletti collegata, Angela Prudenzi accanto a me, che è un po' stanca, la vedo un po' provata.
Sono un po' stanca,
è vero. Ha avuto una notte movimentata.
Ma sì, sono andata a letto tardi, ho cenato tardi, vabbè, l'unica volta che l'ho fatto, si vedono subito i segni.
Si vedono. Chiara, come stai?
Io sto bene, guarda, rispetto alla non sono sotto il diluvio, direi che è un improvement. Quindi oggi c'è anche il sole a Roma.
Anche qui le giornate sono bellissime. Comunque quest'anno siamo stati fortunati col tempo.
Molto.
Allora, parliamo di questa giornata, di questo venerdì 3 dicembre. Poco fa abbiamo ricordato il film di Daniele Gaglianone e quello di Benoît Jacquot. Invece la nostra Prudenzi che cosa ha fatto?
Ho incontrato tanti protagonisti di questa giornata. Ho cominciato intervistando Luca Rea, che è il regista di un film che si chiama Esterno Giorno. È dedicato a quattro protagonisti del cinema italiano. Esterno Giorno è quello, insomma, che vediamo sempre come indicazione in sceneggiatura, dov'è che si gira una scena. In questo caso però è anche l'esterno giorno reale, perché i quattro protagonisti, che sono Mastandrea, Domenico Procacci, Costanzo e Jasmine Trinca, sono stati intervistati all'aperto. Io pensavo che fosse una scelta estetica, E poi ho scoperto invece dal regista che all'inizio era una scelta pratica, lockdown. Esatto, perché era stato fatto durante il lockdown, quindi si sentivano più sicuri a stare all'esterno. In realtà però poi, come dire, tutto torna, miracoli del cinema. E il film scorre veloce, sono 51 minuti, andrà in onda domani sera, sabato, su Rai Movie. E poi si potrà rivedere ovviamente su Rai Play più volte. È interessante perché ognuno di loro, seguendo un percorso personale, partendo da una domanda: perché avete cominciato a fare cinema e perché avete voluto fare il mestiere che fate, poi declina la passione in forme diverse. La particolarità è che non esiste montaggio. Questo sì, precisa scelta estetica e autoriale, non esiste montaggio delle interviste, cioè così come sono state fatte, così sono restituite, quindi con i tempi morti, le incertezze, l'aereo che passa, insomma quelle situazioni.
Potevamo farlo anche noi.
Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Le nostre interviste.
Per dire
potevamo farlo anche noi, ma sapete benissimo che a fare la differenza sono le domande, certo, che si fanno. E Luca Rea, che conosce il cinema perfettamente perché è abituato a scrivere sul cinema per immagini, perché i suoi film sono spesso dei film saggio, l'ultimo Django in Django era a Venezia, e quindi insomma ripropone un'idea di cinema molto interessante, di cinema italiano. A partire dalle stesse domande poi vengono fuori quattro ritratti, insomma mi ha divertito parlare con lui, come sempre quando c'è qualcuno che è in grado di raccontare il cinema in maniera diretta, semplice ma intelligente.
Scusa, vogliamo ricordare chi sono i quattro personaggi? Jasmine Trinca, Mastandrea.
Mastandrea, Costanzo.
Ah, Saverio Costanzo.
Saverio Costanzo oddio.
Fandango.
E Fandango, ecco, Fandango.
Cioè, lui.
Sì, sì, lui. Del quale si è scoperto che ancora prima di fare questo film, che è sulla squadra, diciamo il documentario di cui hanno presentato, docu-serie di questa presentata una parte qua a Torino dedicata alla squadra che vinse la Coppa Davis negli anni 70, lui voleva proprio fare il regista. Poi ha detto: oh, ma no, adesso mi è strada facendo, mi faccio un film come produttore. E quel film era Il Grande Black, film di esordio di Giuseppe Piccioni. Pensa che cortocircuito oggi.
Infatti, perché oggi è la giornata di Giuseppe Piccioni, che ha vinto, riceve, non so se l'ha già ricevuto.
No, stasera.
Stasera riceverà il premio Maria di Reana Prolo, così nel nome della fondatrice del Museo del Cinema, alla carriera. E in occasione della consegna del premio si potrà rivedere
Fuori dal mondo, bellissimo film con protagonista una stupenda Margherita Bui nei panni di una suora, di una novizia che ancora non si è completamente consacrata. Sono stati entrambi con noi, devo dire mi sono molto divertita, non l'avrei mandati più via, gliel'ho detto, e loro sarebbero anche rimasti se non ci fosse stato, come al solito lo sappiamo, insomma, che sono accompagnati dagli uffici stampa e che ha cominciato a fare.
Pensavo Angelo che ti spodestava.
No, i versi classici di dire stringete, perché era molto piacevole ascoltarli, hanno detto delle cose molto intelligenti. Margherita Bui è stupenda, ironica, autironica, si prendevano in giro in continuazione, ci hanno molto scherzato e abbiamo anche avuto uno scoop, perché Margherita, perché a un certo punto ho detto: ma intenzioni di passare dietro la macchina da presa? Lei mi ha detto: sì, ci sto pensando.
Ma dai.
Sì. Quindi vedi un po'.
Non l'avrei mai detto, sai, non avrei mai fatto quella domanda.
L'abbiamo presa in contropiede.
Fuori dal mondo anche il protagonista maschile era Silvio Orlando.
Sì, era Silvio Orlando, che era il proprietario di una lavanderia. Un film molto, molto bello, molto bello. Ma Giuseppe ha un po' una mano fatata per quanto riguarda la descrizione delle psicologie dei personaggi, è uno che è sempre stato molto attento alla figura umana, proprio all'umanità, e soprattutto gliel'ho detto oggi, adesso si parla tanto di donne, film sulle donne, parliamo di donne, lui lo ha sempre fatto, E quindi diamogli atto
anche
di avere
un momento in cui,
certo, lui ha sempre raccontato le donne, diciamo, e le ha sempre raccontate non come appendici maschili, ma come devono essere raccontate, cioè esattamente con la personalità che veniva data agli uomini, insomma. E
dovremmo premiarlo, Angela, anche
infatti
noi.
Dovremmo premiarlo anche noi, è vero.
Seconda
è vero.
Canzone in programma nel nostro Super The Day di questo venerdì 3 dicembre. Ritorniamo fra poco per parlarvi ancora dei film al Torino Film Festival di oggi. Red Film Radio. The Super The Day dal Torino Film Festival, siamo insieme a Chiara Nicoletti e ad Angela Prudenzi. Parlavamo poco fa del film di Piccioni del 99, credo sia, Fuori dal mondo, che si può rivedere questa sera in occasione della consegna del premio Maria Adriana Prolo alla regista Giuseppe Piccioni, consegnato da Margherita Bui. Entrambi sono stati i nostri ospiti oggi, però oggi ci sono anche tantissimi altri film di cui dobbiamo parlare, e c'è stato un evento questa mattina alle 11.30 al Greenwich 3 che si chiama Io la conoscevo.
Io ero molto curiosa.
Allora, Chiara Francini, la conosciamo, è un personaggio poliedrico, scrive, è un'attrice, in questi giorni sta spopolando per la trasmissione su, non mi ricordo quale canale, insomma, dedicata
quella di come si chiama il programma della Francini?
Drag Race Italia, esatto, ecco. E tra l'altro,
su D-Play.
Sì, tra l'altro ieri sera a cena, perché sono stata alla cena del film di Mario Sessi, sì. C'era
giusto
anche una di queste meravigliose ragazze.
Ah, dai.
Ma cioè, è entrato nella sala questo ragazzo meraviglioso, bellissimo, simpatico, cioè, un ingresso folgorante, e io se l'ero a bocca aperta.
Ecco perché hai dormito poco. No, perché
veramente molto molto bello. Allora ho detto sì, no, io sono una delle protagoniste, così e così, insomma. Per tornare a questo incontro con la Francini, lei in questo momento sta recitando a teatro con la compagnia Fanny Alexandra, che è una compagnia molto nota in Italia, e ha fatto questo incontro con Luigi De Angelis e hanno raccontato un metodo di lavoro che hanno sperimentato, estremamente interessante. Cioè, l'esperimento era questo: in scena due persone, lei è un altro attore, e non avevano preparato il testo, non avevano letto il testo, sì, letto probabilmente sì, ma comunque non c'era stata una preparazione, e tutto avveniva con, avevano registrato le loro voci e quindi le battute, in modo tale da lasciare dello spazio tra una battuta e l'altra, e sentivano nell'orecchio la battuta, la ripetevano, nell'altro orecchio avevano le musiche, una musica che non era necessariamente quella di sottofondo allo spettacolo, ma era una musica che doveva caricare le loro intenzioni, e riproducevano le battute così, senza averle memorizzate. È proprio un esperimento
teatrale.
Cioè,
le sentivano e le ripetevano,
sì,
diciamo.
Un esperimento teatrale. E sembra che abbia avuto un successo incredibile, cioè una cosa molto particolare. Vabbè, poi hanno parlato di teatro, di altre cose, però ho trovato interessante questo lavorare sulla voce e su un testo senza averlo assimilato
Chiara Francini, che è la protagonista del film di Mario Sesti, di cui abbiamo parlato ieri, Altri Padri. E tra i tanti film di oggi c'è un film in concorso che in tedesco, il cui titolo in inglese, perché non oso dirlo in tedesco, è Great Freedom, del quale c'è molta attesa. Un film che ha avuto molto successo non mi ricordo dove è passato adesso, ecco, a Certain Regard, ed è la storia di una storia gay di questi due uomini, nel secondo dopoguerra, uno omosessuale che viene arrestato più volte, e insomma l'unico suo rapporto a lungo termine è con il suo compagno di cella, che è un assassino, e all'inizio ho letto che c'è questo rapporto così di, cioè che non c'è un rapporto, anzi repulsione, ma poi insomma a forza di stare insieme si nasce l'amore. E questo è un film che tratta del paragrafo 175, non so se ne sapete qualcosa, di cui si è molto parlato, che nella normativa tedesca puniva gli omosessuali con il carcere fino a 10 anni e che è rimasto in vigore fino al 69 in parte, cioè è in parte anche fino al 94, per cui i tedeschi potevano leggere, perseguire, leggere le lettere, mettere delle videocamere, delle telecamere dietro gli specchi, insomma spiavano queste coppie e poi li arrestavano, che è una roba sconvolgente se Madonna. Pensi che fino al 94 era possibile farlo. E, insomma, questo film pare che sia, insomma, parla di questa storia, però è un modo per ricordare questa legge che soltanto nel secondo dopoguerra ha fatto sì che venissero condannati 100.000 uomini, pensa un po'. Regista Sebastian Mays, famoso perché aveva fatto Still Life, che credo fosse passato a Venezia nel 2011, sì. È uno dei film in concorso che insomma molti dicono, segnalano come uno dei film da vedere. E oggi volevo ricordare anche un'altra cosa, è la giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta diciamo dalle Nazioni Unite, e in questa occasione uno dei film che passano è il Coda, di cui abbiamo già parlato qualche giorno fa. Coda in inglese è un anagramma che sta per Child of Deaf Adult, cioè i figli che sentono di genitori che sono sordi. È un remake, come mi ha ricordato
della famiglia
Angela,
Bélier.
Della famiglia Bélier, che era un film francese.
Sì, che ha avuto un enorme successo.
Anche questo ha avuto un enorme successo al Sundance. Tutti gli attori sono sordomuti tranne la protagonista.
Sì, che è Emilia Jones.
Esatto, brava, ti vedo preparata. E il film appunto ha avuto tantissimo successo, è stato acquistato da Apple TV per una cifra esorbitante di 25-30 milioni, insomma ne avevano molto parlato, è già disponibile su Apple TV ed è uno dei film insomma da vedere, in particolare
con i fazzoletti.
Tu l'hai visto?
Io ho visto la versione originale francese. Sì, commovente, ma è anche uno di quei film che insomma, almeno il francese che scalda il cuore,
immagino che questo, no?
Sì, perché era anche divertente.
Anche credo che, cioè, non l'ho visto questo, però tenuto conto che l'autore e regista è colui che ha inventato Orange is the New Black, può darsi che sia anche un po' divertente anche questo, no?
Sicuramente
potrebbe essere. Comunque la storia di questa ragazza che sente e si appassiona di musica, viene iscritta a un coro, comincia a cantare, capisce che le fanno capire che è particolarmente dotata, potrebbe avere una carriera nel mondo della musica, però c'è questo legame con i genitori sordomuti che la limita. Per cui se avete la possibilità guardatelo, ma se non riuscite a guardarlo qua,
Apple TV.
Ancora una canzone, fra poco continua The Soup of the Day insieme a Chiara Nicoletti. C'è?
Ci sono.
E Angela Prudenzi. Fred Film Radio. Riprende The Soup of the Day dalla mostra. Mi viene sempre da dire mostra, invece sbaglio.
Perché guardi me, no, attento a te.
Dal Torino Film Festival, 39esima edizione, parlavamo poco fa di Coda e anche del film tedesco. E a proposito di questo, credo che la nostra Nicoletti.
Sì, ho pensato al fatto che ieri sera ho avuto una bella sorpresa da Netflix e ho scritto ad Angelo a proposito di storie LGBT sul grande schermo e piccolo schermo, perché spesso, come sapete, la letteratura dei film LGBT sono sempre film, voglio dire, molto onerosi emotivamente, nel senso che c'è sempre spesso si racconta di storie travagliate, di percorsi difficili e tutto, e io ho sempre detto che la vera inclusione totale sarebbe anche di avere dei film tra virgolette stupidi, anche a tema LGBT, non per forza. Capito, di tragedie ogni volta. E su Netflix stava incominciando a venire questa cosa. Come forse saprete, io ho il feticcio, il guilty pleasure dei delle rom-com di Natale, quelle stile Hallmark, no? Quello dove lui torna a casa per Natale, bla bla bla.
E quest'anno ce n'è una di cui si è molto parlato.
E quest'anno ce n'è una e me lo sono visto tutto anche facendo tardi. E mi è piaciuta anche, che si chiama Single All The Way. Ed è tanto carina, la classica rom-com, però gay.
Non so se tutti conoscono i film di Natale di Hallmark, sono imbarazzanti, diciamolo.
Sì,
però è impossibile non vederli. Io a volte
si comincia.
Poi nel periodo da novembre già comincia in TV in Inghilterra, soprattutto nel weekend, sabato e la domenica su Channel 5, che è il canale che ripete quasi tutti i film di Hallmark, si vedono queste commedie natalizie tutte più o meno uguali. Di solito c'è un uomo al quale non frega niente del Natale e una donna che invece già ad agosto comincia a comprare le decorazioni natalizie.
Sì. No, per le donne di solito invece, Angela, c'è il ritorno a casa, donne in carriera che
esattamente
non si fermano mai, tornano a casa, di solito paesino, iper addobbato, così, e scoprono i valori
tanta
della
neve,
famiglia,
cioccolate calde,
e ritrovano anche il vecchio fidanzato del colle, esatto. Quale
guarda, potremmo scriverne uno noi a occhi chiusi, noi tre ci mettiamo, ne facciamo uno più bello di quello che è nuovo.
Io lo sogno ancora, Angela è produttrice, quindi
infatti io l'aspetto, sicuramente non vede l'ora di finanziarcelo. Allora, invece adesso da Torino andiamo a Malta nel 1919, quando c'è stato uno sciopero. Vediamo se sei preparata.
Certo che sono preparata, perché anche perché c'è un medico, Davide Ferrario.
Infatti.
Sì, ma la storia in realtà è quella dell'insurrezione, certo, dei maltesi
e degli inglesi,
ecco,
che hanno
stanchi un po' di essere soggiogati dalla corona, decidono di spargere un po' di sangue sopra.
Infatti, il film si chiama Blood Out of the Crown ed è
On
the Crown, vedi che scrivo e poi non so leggere quello che ho scritto.
No, è che siccome sei cittadino inglese, non lo dici bene, perché così non vieni perseguito.
Esatto. Il regista è Davide Ferrario, un amico del Torino Film Festival.
Sì, un amico del Torino Festival.
Che peraltro
nostro.
È regista di un film bellissimo girato proprio qui, dentro La Mole, che era Dopo Mezzanotte.
Esattamente.
Un po' di anni fa. E la nostra Angela, appunto, ci ha parlato.
Sì, ci ha parlato scoprendo molte cose interessanti, intanto che Davide è capitato in questo progetto del tutto casualmente, perché due mesi prima delle riprese l'ha chiamato il produttore maltese dicendo: guarda, io sto partendo con un film, mi serve un regista, noi ci siamo incontrati tanti anni fa, poi non abbiamo concluso niente, però mi sei rimasto nel ricordo, secondo me tu questo film lo puoi fare, dunque gli interpreti sono Malcolm McDowell e Harvey Keitel, vieni. E lui ha detto
come dire di no.
Ovviamente, tra l'altro Davide parla benissimo inglese, quindi in grado di muoversi perfettamente sul set, si è ritrovato a dirigere questo film in costume, con delle scene di massa, con l'azione.
Che forse
con l'azione.
Non l'aveva mai sperimentata.
Mai. Quindi,
che bello.
Insomma, un'esperienza molto particolare e ovviamente si è anche divertito, non ha sentito solo il peso di tutta l'operazione e ha scoperto tante cose di Malta, della storia di Malta. Ad esempio, una cosa che ho scoperto anche io è che lingua parlano a Malta?
Inglese?
Rispondimi un po'.
Inglese?
No, italiano. Sbagliato.
Italiano?
Nemmeno. Allora, il maltese è una lingua che mette insieme l'Oriente con l'Occidente, perché da una parte ha delle sonorità arabe e delle parole che vengono dall'arabo e dall'altra l'italiano. Quindi quando tu ascolti questa lingua ogni tanto dici: ma io capisco, poi dopo smetti di capire. Però è molto interessante e hanno fatto un lavoro filologico, cioè gli inglesi parlano inglese e i maltesi parlano maltese.
Non è come ieri che capivi il russo.
Non capivo il russo, ma questo lo capivo un po', questo lo capivo veramente.
Sì.
Perché, no sì, perché ci sono delle parole chiarissime in italiano, quindi insomma per quanto uno possa essere distratto, qualcosa, ma all'inizio ero spaesata, perché dico, ma chi è questa cosa?
Cosa parlano?
Un siciliano strettissimo, ma da dove viene questo dialetto? E lui mi ha raccontato, insomma, comunque il set è andato molto bene, il film è già uscito, lui l'aveva fatto 2 anni fa in realtà, prima della pandemia. La pandemia ha bloccato poi il montaggio e tutto, è uscito già in America e adesso ha il suo battesimo qua in Italia e in Europa.
Brava. Sarebbe promossa da Prudenzi. Mi piacerebbe vedere e sapere qualcosa di più su altri cannibali, qualcosa su altri cannibali invece,
ecco, allora,
che è un altro film previsto per oggi.
Angela,
adesso
sa,
ti stupisco, sì, ti stupisco con effetti speciali. È stata la folgorazione del festival.
Veramente?
Oh. Assolutamente.
Ma dai.
Sì, lo so, ogni tanto si impazzisce. Ecco. Ecco. Ma sono rimasta folgorata da questo film di Francesco Sossai, che esce da un percorso scolastico. Lui ha studiato cinema a Berlino, lui è italiano ma ha vissuto gli ultimi anni a Berlino, frequentando la scuola di cinema piano piano ha costruito questo film. E già questo è abbastanza, come dire, insomma, sorprendente, perché vedendo mediamente i film a cui siamo abituati italiani che escono da scuola di cinema, uno fa un po'. Ecco, invece lui fa un lavoro straordinario, perché mette insieme attori come si dice, non professionisti con attori professionisti, li immerge in un ambiente, in un'atmosfera particolare, che è quella delle montagne sopra Cortina, ma insomma la montagna quella aspra, dura, con le persone dure anche, e fa incontrare due solitudini. Uno è un operaio che lavora al tornio e l'altro è uno studente di filosofia. Sono altri cannibali? Beh, in qualche modo sì, perché il ragazzo è come se si offrisse, come se si volesse immolare perché è depresso, e l'altro è, come dire, c'ha una noia esistenziale e anche una rabbia repressa. Quindi questi due si incontrano, ma i cannibali non sono anche tutti quelli intorno a loro, perché è tutta una società forse che non riesce più a parlarsi, il tutto immerso in una quotidianità rurale, perché lui va a casa della madre, litiga con la madre, dice, ma come, non rimani a cena, cioè, ho fatto il baccalà è nella vasca da bagno ad ammollarsi, insomma, delle cose anche da black comedy, come dire, e, insomma, raccontato con un bianco e nero strepitoso e con il punto di vista registico, cioè lo sguardo del regista, che è veramente maturo. Insomma, non è un film compiuto al 100%, nel senso che secondo me il finale poteva trovare una via d'uscita migliore.
Però sei rimasta colpita.
Sono rimasta colpita perché uno di 30 anni che debutta così alla fine di un percorso scolastico, beh, insomma, ha vinto
Promette
questi
bene.
Due giorni fa.
Ah sì?
E quindi insomma sono arrivata buona ultima, però
no, so, condividi quindi,
ma
il riconoscimento.
Al 100%.
Bene, ci fermiamo ancora un istante, una canzone, ritorna fra poco The Soup of the Day insieme ad Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico dalla Mole Antonelliana.
Fred Film Radio.
Torino Film Festival, 39esima edizione, ultimo appuntamento di The Soup of the Day insieme ad Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Parliamo ancora di questo 3 dicembre, di quello che succede in questo venerdì. Domani finisce il festival. Sì. Ci sono già dei pronostici? No?
No.
Ecco, non sappiamo niente.
Il Toto Torino
ancora non c'è.
No. Io che cosa accade il 3 dicembre te lo dico. Fra poco intervisto Francesco Sossai.
Ah, veramente?
Vedremo, sì.
Ah, quindi avrai modo di
dirgli. L'autore dei cannibali. Bali, vediamo, ce lo studiamo.
Io invece vado a mangiare il bollito.
Anche io, ma andiamo
anche
in posti diversi, però.
In posti diversi, ma io sono andato a pranzo dove tu vai a mangiare il bollito, a cena.
Ma io vado con Chiara Francini, te no.
Dai, sempre di più, ma un po' come se i rapporti si guadagnassero con l'età, no? Lei è più anziana e quindi conosce persone più importanti.
Mi mancava questo momento.
Ti mancava, vero?
Il momento
Abbiamo parlato in apertura di Charlotte Gainsbourg, che doveva essere presente, purtroppo non è potuta venire, a proposito del film di Benoît Jacquot, ma oggi c'è anche il primo film di Charlotte Gainsbourg come regista. È un documentario, si chiama Jane par Charlotte, ed è un documentario dedicato alla mamma. Jane Birkin, icona pop degli anni della Swing in London, no? È modella e cantante anche.
Sì, moglie di Gainsbourg.
Esatto.
Padre ovviamente di Charlotte.
E anche di un'altra figlia, no? che purtroppo
non con lui. Lei sì, ha anche un'altra figlia, ma che è figlia di Doyon, del regista Jacques Doyon.
Allora, che cosa vogliamo? Questo documentario ha avuto la premiere a Cannes.
Che ha avuto molto successo, io non l'ho ancora visto, sì. Non credo che farò in tempo a vederlo perché appunto devo intervistare l'amabile Francesco Sossai, ma spero che ci sia data la possibilità di vederlo, che qualcuno lo possa distribuire. Ne hanno parlato benissimo, hanno tutti detto che è molto bello, quindi... dobbiamo recuperarlo.
Poi insomma è sempre bello vedere i rapporti intimi fra due... No? Tra due personalità così conosciute, così importanti, così che riguardano anche generazioni diverse, no? Perché la Jane Birkin, che io la vedo ogni tanto perché compare in TV in Inghilterra.
Pensavo
la vedo ogni tanto anche io.
No, il terrore. Non è mia vicina, no, le mie vicine alla fine sono poche, sono sempre quelle. Imelda, Emma. Chi altro c'è? No, non mi ricordo neanche più.
Eravamo io, Imelda, Emma. No, ce n'è un altro, un uomo.
Vabbè, il marito di Imelda.
Ah, giusto.
Come si chiama quel capo
del maggiordomo?
Il maggiordomo di Downton Abbey.
Come ci siamo ridotti?
Come ci siamo ridotti, veramente. Per fortuna che l'ultima puntata. Allora, cosa dobbiamo ricordare ancora per quanto riguarda oggi? Basta, non abbiamo più niente da dire. Continueremo.
Sì, possiamo dire che c'è stata una masterclass anche di Elisabetta Sgarbi, dedicata alla Romagna vista dalla Luna. Quindi interessante, insomma, lei è un habitué del Festival di Torino, ogni anno
è qua,
ci porta dei suoi lavori, quindi insomma era giusto anche che raccontasse questa la Romagna come la vede lei. E poi c'è stato anche un altro incontro interessantissimo al Centro Studi Sereno Regis Sala Poli, musica, lotte sociali e non violenza, con Fausto Amodei, Giovanna Marini, Marco Revelli, famoso storico torinese. Deve essere stato molto interessante. Noi siamo qui, non abbiamo potuto seguirlo, ma Giovanna Marini l'abbiamo intervistata, donna straordinaria.
Ieri ce lo raccontavi.
Sì.
Allora, se volessimo tirare è un po' presto, però se dovessimo tirare le fila di questo festival, cosa possiamo dire? Siamo contenti di essere venuti.
Sì.
Amiamo il Torino Film Festival e continuiamo ad amarlo. E non era facile, peraltro, organizzarlo in questo momento, poi insomma. No.
No, ma
dove si stanno facendo anche molti passi indietro di nuovo, coraggio.
Infatti. Sono arrivati nel momento giusto perché...
Programma molto intenso, tantissimi titoli, come sempre succede a Torino. Il tuo film, se dovessimo sceglierne uno?
Ma io...
A parte Cry Macho, che sappiamo che...
Sì, vabbè, Cry Macho va non vorrei andare su queste... Ma io la metto sulla scoperta, la butto su altri cannibali, ma non per la compiutezza, ma perché quando c'è una voce che viene fuori un po' così, io sono sempre incuriosita.
Chiara... Il prossimo anno ti vogliamo qui, ovviamente.
Assolutamente. Cioè, vitello tornato, eliminarlo due volte mi sembra eccessivo.
A proposito, scusate, io questa sera, l'ho già detto, dove vado? Ma ieri sera sono andato dove sei andata tu, Angela, sera prima.
E che
sono assolutamente d'accordo sul tuo responso. Buono, ma niente wow.
Niente wow. Ecco.
Però insomma molto
però
buono.
Però il dolce wow.
Dolce Wow, ho mostrato il tuo post.
No, veramente. Detto,
sì, perché li ho sentiti e non avevo capito quello. No, io vorrei questo. Questa è la torta della nonna destrutturata, quindi quella ho mangiato. Buona. Si sta bene comunque un po'.
Sì, loro sono molto carini.
Molto carini, molto. Molto.
Domani come festeggiate? La
domani
fine del festival?
Credo che Angela parta.
Parto finalmente a casa con una zuppetta. Cioè, proprio disintossicante.
Vabbè, guarda, noi saremo qua e credo che andremo alla chiusura e poi vedremo, insomma, cercheremo un ramen o qualcosa di disintossicante. Intanto io comincio a ringraziare tutta la struttura festivaliera che ci ha accolto, a partire dal coordinatore generale dei festival Piero Valetto, ovviamente il direttore artistico Stefano Francia, tutto il personale del Museo del Cinema e del Festival in particolare, Luca Andreotti, eccetera, e poi lo staff di Fred, che è sempre stato presente e attivo, come sempre, devo dire, la nostra Federica Scarpa, Pierluca Puzzangara, che si è occupato di coordinare questa banda di un po' di come dire,
indisciplinati,
sistemare la parte tecnica, Davide De Benedetti, che ci segue da remoto, la nostra Martina Tonarelli. Ma c'è la Martina? È nascosta dietro la colonna o non c'è? È lì, eccola.
Ho sentito una voce, esatto.
C'è, anche cambiato pettinatura oggi. Claudia Fiori, e poi che è nuova adepta, che ormai non riuscirà a lasciarci. E poi chi devo salutare ancora?
Il producer che
come dire, come ma dire, basta. Taglia, così, come dire, Emanuele Tasselli, che oggi, guarda, non posso dirlo in onda, però ha attentato quasi alla mia salute.
E cosa dobbiamo sapere?
No, niente. E finisce qui. Ringrazio ovviamente Chiara Nicoletti, che quando possibile è stata con noi, Angelo Acerbi, che tornerà fra poco, perché fra poco un'intervista, e la fantastica, meravigliosa Angela Prudenzi, che ricongeliamo
e scongeliamo
al prossimo festival. Grazie
sempre
a voi,
gentile,
per
Federico
la pazienza.
Polenzi,
continuate a seguirci, fred.fm e tutte le varie piattaforme podcast dove potete trovare le interviste a vari festival e anche questo, mentre vedo la mano del producer che dice basta, spegniti, ecco, mi spegno, mi placo. Grazie a tutti, ciao.
Domani, ciao.
No, che domani, ciao.
Ah, no,
forse
al prossimo
festa. Ciao.
Fred. Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un sacchino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Clément Ferry-Latour for Fred Film Radio, en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.